Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, Anna, noi come di consueto, è vero, iniziamo il tutto invitando gli ascoltatori ad unirsi a noi in questi atti di riparazione che sono necessari, indispensabili, dovrebbero moltiplicarsi per un milione, diciamo, questi atti di riparazione, perché non si sa quante indifferenze, quanti sacrilegi, ma altro che milione, ma altro che milione. Per cui sempre troppo poco le facciamo. Diciamo che dovremmo farne uno all'inizio e uno alla fine per moltiplicare almeno per due, per esempio, no? Però invito tutti voi a farlo invece dopo e durante la giornata e anche durante la nottata, quando vi svegliate o prima di andare a dormire e quando vi alzate la mattina, subito pensare a Gesù, che sarò con voi fino alla fine del mondo, ma strapazzato dagli uomini, però almeno che ci sia qualche anima buona che lo ama e che lo consola come angelo consolatore. Bene, allora cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui il medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria. Vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Insieme alla Madonna, naturalmente, gli chiediamo, vero? Allora, come già venuti, io vi abbraccio, tutto mi unisco a voi, fate a mio Signore chi non abbia mai a separarmi da voi con il peccato. Ecco, questa comunione spirituale, diciamo, non è quella consueta, vero, che ho proposto quest'oggi, ma Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. Gesù è contento di venire nel nostro cuore insieme alla Madonna, per cui non è liturgico per intanto, ma diciamo fa parte dell'affetto di ognuno che personalmente lo può dire, cioè non è male invitare la Madonna insieme a Gesù, tanto stanno sempre insieme. Davanti al tabernacolo c'è la Madonna in adorazione. Quando chiediamo a Gesù, vieni nel mio cuore insieme alla tua e mia Santissima Madre, non è che dice no, questo non è consentito, non dice così, dice bene, sono contento che vi ricordiate della comune madre, che madre mia e madre vostra, capite? Bisogna essere un po' più bambini, ecco, per pensare così semplici come i bambini. Ora, oggi è la festa di San, cioè festa, è la memoria di San Daniele Comboni, e diciamo questo grande missionario ha fondato la Nigrizia, e io quasi, Anna, ti inviterei a leggere subito il fioretto, così sì, almeno conoscono chi è questo santo.
Certo, questa sì, figura, sì sì. San Daniele Comboni, missionario e vescovo italiano, fondatore degli istituti dei missionari comboniani del cuore di Gesù e delle pie madri della Nigrizia. Aveva una grandissima devozione a Maria Immacolata. Diceva sempre, sul Calvario, ci sarà sempre la Madonna. Ella è la mia forza, la mia speranza. Con Maria si vince sempre. Ad un sacerdote scrisse, mi offro a Gesù crocifisso e alla regina dei martiri. In questi due cuori metto la mia speranza e il mio conforto. Il 23 luglio 1868 fece un pellegrinaggio alla Salette. In quel grande santuario mariano rinnovò la consacrazione della Nigrizia alla Madonna. Prima di lasciarvi, o madre mia, vi dirò ancora una parola di angoscia. Io so bene che con essa trapasserò il vostro cuore, ma voi avete pianto in questa montagna sui dolori del vostro popolo. Pensate che voi avete là nell'Africa 100 milioni di vostri figli che vi tendono le braccia piangendo e supplicando. Regina dell'Africa, salvateci.
Ecco, allora sentiamo come i santi innamorati sono lieti di patire insieme a chi? All'amato del mio cuore, per cui l'amato del mio cuore e l'amata del mio cuore. Abbiamo questi due cuori che ama, che continua ad amare, che non possono non amare, e non dico che mendicano o chiedono un po' d'amore, è vero, ma noi dovremmo essere più attenti a questi particolari, perché vedo, insomma, sti ragazzi e ste ragazze sempre con questi cellulari in mano che si mandano messaggini, continuano a dirsi, l'altro risponde, manda le foto e fa chissà che paroline, parolone, di tutto, ci sarà anche parolacce secondo me. Comunque è interessante perché dalla mattina alla sera sono sempre là che continuano a darsi notizie e parole, come dico, dolci, amare, non lo so, tutto quello che sarà, ma è mai possibile che mandiamo così pochi messaggi d'amore a colui che ci ha amato da sempre, a colei che ai piedi della croce ha detto di sì, per amor nostro. Non vi sembra che siamo come minimo dei grandi maleducati, ma proprio, diciamo, incancreniti, perché non mandare messaggi d'amore, non con il cellulare, ma con preghiere, con atti, vedete, di riparazione, con atti d'amore, Gesù Maria vi amo, salvate anime, Gesù Maria vi amo, salvate anime, Gesù Maria amore, venite insieme nel mio cuore. Cioè, se tu sei innamorato, pensi all'amato del tuo cuore. Allora la prova, dove sono questi innamorati che mandano messaggi a tutti, meno che a Gesù e alla Madonna? Oppure ne mandano uno o due, ma poi già si stancano, ma le amiche, gli amici, ma quanti messaggi, e quante manine giunte, e quanti grazie, quante ok, e quante faccine, e mandiamo questi sticker, o come si chiamano, non lo so, vabbè. Allora, sentite un po', è una cosa che dobbiamo dirla, no? Perché uno ci fa caso. Allora, io vorrei leggervi invece alcune cose, perlomeno commentarle, no? Perché diciamo che l'esorcista ha raccolto, anche tra colleghi, delle risposte date dal nemico e che sono praticamente anche una catechesi, ecco, senza volere, sono catechesi involontarie, nel senso che dice delle cose, ci svela per cui dei tranelli, senza volerlo, o forse costretto a dirlo, non lo so, e ci fa capire come agisce lui. Ad esempio, dice tante volte, ad esempio, ha affermato egli stesso, il nemico, vero, in maniera molto chiara, che la sua principale attività in mezzo agli uomini non è la possessione, ma la tentazione. Una volta, al momento in cui viene definito dal rituale romano, ecco, artefice di tutti i mali, fomite dei vizi, seduttore degli uomini, ingannatore dei popoli, riassunse la sua attività tentatrice in una sintesi eccezionale categorica. Dice il demonio, il nostro dovere è tentare, sempre, chiunque, dovunque e comunque. Qualcuno ci cade nella nostra rete, qualcuno ci cade per sempre. In un altro esorcismo affermò: lui, riferendosi a Dio, vuole anime libere e sante, io voglio anime schiave. Riguardo alla potenza della preghiera, un giorno, al momento del Sanctus, vero santo, santo Domine Deo Sabaoth, nel secondo esorcismo del rituale, fu senza dubbio costretto a dire da Dio: se voi viveste in ginocchio davanti a Lui e cantaste le sue lodi, come fanno gli angeli, noi non avremmo tutto il potere che ci dà su di voi. Qui siamo noi che gli diamo il potere, perché invece di toglierglielo, glielo diamo. Ci inginocchiamo davanti a Lui invece che davanti al Signore. Ma poi sarebbe interessante, ma non visto mica, cioè noi abbiamo un'altra trasmissione da fare. Vedete, ho letto qualcosa, dice: pensate un po', ad esempio, dice, io parlo all'aborto, se trovassi proprio da leggervi il testo originale, dice, sono tutte vite sacrificate a me, questi bambini, sono tutti sacrificati a me. E perché mentre il Signore vuole la vita, io voglio la morte. E chi aderisce al mio potere malvagio, vero? Che cosa farà? Aderirà al mio volere, cioè di volere la morte anziché la vita. Pertanto voi, dice, continuate ad offrire in sacrificio i vostri figli a me, con la benedizione addirittura dei vostri governanti, che sono dalla parte nostra, perché con queste leggi ci offrono miriadi di sacrifici a noi, che abbiamo una legge contraria a quella di Dio. Allora, sapete, davanti a queste, se uno ci pensa bene, dice, ma io non ci avevo mai pensato, ma dicono che un grumo di sangue, falsi come il demonio, non è vero niente che un grumo di sangue. È praticamente un embrione, quel che dicono grumo di sangue, che già analizzandolo, noi abbiamo già, sappiamo già se maschio o se femmina, che colore ha gli occhi, che colore hanno gli occhi e che colore hanno i capelli, pensa un po' il grumo di sangue, per cui è possibile che un grumo di sangue abbia tutte queste caratteristiche. Per cui attraverso l'inganno, ovvero si ingannano le persone e offrono sacrifici al demonio, perché praticamente dice non uccidere, dice il Signore, e io dico uccidete. E voi, invece che dare retta a lui, il Signore, date retta a me, per cui li sacrificate a me. Oh, queste cose le ha dette lui durante l'esorcismo, da brivido. Queste cose in chiesa devono dirle, in maniera che la gente sappia e ci pensi bene. Ecco, altro che pillole del giorno dopo o del giorno prima. Non fornicare, finita. Questa è la legge di Dio, per cui prega di più, fai penitenza, resisti, fai le corse quando ti vengono i bollori, voglio dire, non so, aiuta qualcuno a spaccare la legna, ma voglio dire, non ricordati che il paradiso è eterno e anche l'inferno è eterno, devi decidere dove vuoi andare. Anna, adesso però noi andiamo alla nostra lettura, ma ci tenevo a dirvi queste cose, ma sapeste, mi hanno mandato questo, sono delle pagine, magari voi sareste curiosi e dite no, leggici ancora qualcos'altro, ma magari sulle trasmissioni potrebbe essere magari che vi dica qualcos'altro, ma è solo per darvi una svegliatina dal torpore che noi pensiamo, siccome i demoni non si vedono, allora forse non ci sono. Bene, allora basta che guardi le sue orme e vedrai quanti ce ne sono, basta che guardi quanti sono coloro che sono in disgrazia di Dio, quanti sono quelli che fanno peccati mortali, questi non possono essere tentati dal bene, sono tentati dal male, sono tentati dal maligno. Bene, allora Anna, leggiamo la prima lettura che è molto interessante perché ci riguarda veramente da vicino, se volessimo imparare dai Niniviti, ad ottenere misericordia, non concedendo la possibilità di fare peccati, perché abbiamo ribaltato la misericordia alla rovescia, cioè mentre a Ninive hanno fatto penitenza per avere il perdono, qui basta peccati, facciamo penitenza dei peccati che abbiamo fatto, e invece abbiamo proposto, no, i peccati continuate a farli, no? Ma non vi preoccupate perché tanto il Signore è misericordioso e praticamente non serve neanche fare penitenza. La farete all'inferno se non la volete fare sulla terra, perché i sacrilegi poi, quelli veramente attirano l'inferno. E il demonio vi spinge a fare i sacrilegi, anche se vi dicono magari no, però bisogna vedere, no. Il bene è bene, il male è male, e non si possono confondere le carte. Bene, Anna.
Eccomi, allora, sì, hai ragione. Quando il profeta Giona si decide ad obbedire al comando del Signore e a predicare agli abitanti di Ninive, questi si convertono e per ordine del re fanno penitenza, abbandonando la loro condotta perversa. In tal modo non viene più inflitta a quella città peccatrice la punizione preannunciata dal Signore. Questo episodio dimostra la bontà infinita del Creatore, che ama le sue creature e si adopera con ogni mezzo affinché si salvino. Dal libro del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono 1 digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprono di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, e cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece.
Allora, se partiamo dalle ultime parole, vediamo, dice, Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Allora, vide le loro opere, che cioè si erano convertiti, e allora non li punì. Allora, se noi non vogliamo cambiare vita, il castigo, se non lo prendiamo di qua, lo prenderemo di là. Per cui questa è parola di Dio, vero? Non si scappa di qua. Gesù stesso ne parla. E questo è il metodo usato. Pensate, Fatima, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà una di peggiore. L'avremmo sentito 100 volte questa frase, ma se uno non la capisce, allora, se non smettete di offendere Dio, cioè se non fate come i Niniviti, che vi placate e fate penitenza, ne scoppierà una di peggiore. Per cui non volete fare una penitenza lieve, smettendo di peccare, bene, vedrete che razza di penitenza che vi toccherà fare, perché la seconda guerra mondiale è inutile che continuiamo a parlare, ma colpa di questo, colpa di quello, no? Praticamente è colpa nostra, perché non abbiamo imparato dai Niniviti a smettere di fare i peccati e di cominciare a fare penitenza dei peccati fatti. E allora il Signore dice: non vi castigo, perché vi siete castigati da soli, praticamente, cioè avete castigato il vostro comportamento malvagio e avete cominciato a vivere, ecco, come conveniente, ci vestiamo di sacco. Allora, beh, diciamo che se vedo le ragazze con i pantaloni bucati, sono vestite peggio di quelle di sacco, per dire, almeno quello erano sacchi senza buchi, ma cosa volete fare? I tempi sono questi. E pensate che proprio durante anche questo esorcismo, mi viene in mente, che proprio il demonio dice: io uso le donne per portare le anime all'inferno, perché loro vanno in giro nude, mezze nude, e vogliono sedurre, fanno fare i peccati agli uomini che le guardano per essere desiderate. Così sono mie grandi collaboratrici. E poi lo ricorda, dice: quella là, cioè la Madonna di Fatima, è venuta perfino dal cielo a dirvi: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, naturalmente sono molto nostro Signore, e così, dice, queste si prestano a provocare i peccati fatti intanto col pensiero e poi consumati, perché queste qui non è che badano a fare i peccati, ti dicono: io quello me lo faccio, no? Ecco, allora, conciati così, i cani muti incapaci di latrare, che fanno, è lui che lo dice, dice che entrano in chiesa perfino, no? E vengono vestite o svestite così e nessuno gli dice niente. Per cui coloro che dovrebbero difendervi dalla nostra azione malvagia tacciono, dice, sono diventati in qualche modo anche nostri collaboratori, perché non dicono al lupo, ma lasciano che i lupi si sbranino le pecore. Capite? Sono cose terribili queste qua. Allora, andiamo avanti con questa lettura. Io sono partito dalla fine perché volevo mostrarvi con 4 parole il significato di tutto questo racconto. Allora, questa città era grande, 4 giorni di cammino, pensate un po', cammina 4 giorni, ma scherzi quanto grande, perché non c'erano i grattacieli, non c'erano le case a 7-8 piani, erano tutte casette, diciamo, distese in orizzontale, e forse ognuna aveva il suo orticello, per cui, diciamo, si è allargata al punto di arrivare 4 giornate di cammino, pensate un po'. Allora, Giona dice: il Signore mi manda a dirvi che fra 40 giorni, se non vi convertite, vi distruggerà, come ha fatto con Sodoma e Gomorra. Ecco. Allora, la voce giunse al re di Ninive, giungesse ai nostri governanti che fanno le leggi schifose contro Dio, anticristo, capite? Ma questi qua come fanno? Vediamo, non si sa mai, può darsi che piglino una tal botta che magari dicano: no, bisogna fare, ma questo non è compito dei governanti civili o laici, questo qui è compito dei governanti cristiani, dei pastori che devono fare queste cose. Allora, lui va, il re si rende conto che la sua città, questa grande città, c'è gente perversa, si compie di tutto, cioè lui stesso magari stesse cose, dice qui un po' alla volta praticamente siamo arrivati così in basso che questa parola di Giona io la capisco bene perché, no, io il re diceva, io la capisco bene perché effettivamente da quando io sono re ho visto che stiamo andando sempre peggio, come sta succedendo anche adesso, che le cose non è che vanno sempre meglio, vanno sempre peggio. E allora uno che è onesto dice sì, intanto anch'io non voglio essere distrutto. E siccome, bello, no? Distrutto, no? Che praticamente è grasso di maiale, distrutto. Allora, non voglio essere distrutto, anche se lo era magari. Allora, vedete che cosa fa? Dice, intanto ci tengo anche io alla mia pelle e anche alla mia anima, però sono governante di questi, ho il potere, bene, il potere lo uso. Allora ordina a tutti quanti che nessuno mangi, neanche gli animali, nessuno mangi, nessuno beva. Cioè dobbiamo mostrare che siamo pentiti, che abbiamo, cioè, ammettiamo di essere meritevoli di un castigo divino. E allora fanno quello che possono, mostrano, ecco, il loro dispiacere per quello che hanno fatto, il loro pentimento, qui non mangiano, non bevono, tutti quanti, bambini, grandi, piccoli, animali, tutti quanti, tutti devono patire, perché se viene distrutta, vedete, il concetto è questo, se il Signore distrugge Ninive, patiscono animali, bambini, patiscono tutti, no? Allora, giustamente questo re ha avuto una buona illuminazione, perché dice meglio che patiamo noi volontariamente piuttosto che ci tocca patire un patimento che è molto molto più pesante, no? Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, vi dico di far penitenza, ma è niente in confronto a quello che patite in purgatorio e all'inferno, per cui fatelo, fatelo che vi conviene, no? E ci conviene, difatti lui ha ordinato. E questi abitanti di Ninive, i Niniviti, che dobbiamo pregare anche loro, dire sentite, mandateci il vostro spirito, e lo spirito del re di Ninive lo mandasse a qualcuno che conosco in zona romana, ecco, perché dicesse a tutti gli uomini abbiamo troppo peccato e dobbiamo fare penitenza, perché i peccati li abbiamo fatti dentro e fuori le mura. E allora, se così, ecco, sarebbe l'unico modo per dimostrare che siamo pentiti. Invece no, abbiamo inventato le formule misericordiose, cioè che cosa ci vuoi fare? Ormai così è, per cui il Signore è buono e non serve neanche convertirsi, state tranquilli, andate avanti, è già tutto pagato, parola di Martin Lutero, ragazzi, siamo messi veramente male. Allora, il Salmo, Anna, sì. Vuoi leggerlo tu?
Sì, ritornello, ci fa ripetere, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Allora, pensa un po', tanto per dire come siamo rovesci, va bene? Noi dovremmo cantare questo canto qua, vero? Il De Profundis, vero? Dal profondo della mia miseria, vero? Io grido a te, Signore, ascolta la mia voce. Allora, noi invece sapete cosa cantiamo? Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Cose incredibili. Ma come si fa a cantare sto canto in queste condizioni? Dico, ma la gente conosce il De Profundis? Allora, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Cioè, pensate che il Signore trova i difetti anche agli angeli, immaginarsi a noi. E in queste condizioni noi addirittura manco ci pensiamo alle nostre colpe, tranquilli, e cantiamo. Invece questo De Profundis, vero? Dal profondo a te grido, Signore. Cioè dal profondo, perché io mi sento talmente sprofondato nelle mie miserie e dico, Signore, tu sei il Salvatore, a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, sono sprofondato nelle mie miserie, nei miei difetti, nei vizi, in tutto quello che ognuno può dire di sé, ognuno ha le cose sue, per cui sono sprofondato, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica, cioè Signore ascolta la preghiera di questo misero che ammette di essere un miserabile e ha bisogno del tuo aiuto. Allora dal profondo, capite? Se consideri le colpe, Signore, Signore, ma chi ti può resistere? Cioè noi siamo fulminati, ecco, se consideri tutte le colpe, no? Ma siccome so che con te c'è il perdono, così avremo il tuo timore. Cioè, so che se io mi pento e dico, Signore, sono stato un miserabile, non ho dato retta a quello che tu mi hai comandato di fare, la tua legge me la sono messa sotto i piedi e mi trovo qui sprofondato in mezzo ai vizi, umiliato, ecco, pieno di sofferenze che mi sono procurato con i miei peccati, no? Che sto male dentro. Allora, e avremo il tuo timore, cioè il timore santo di offendere Dio, ecco, il santo timore di offendere Dio. Non il timore di Dio, ma di offendere, per cui ho paura nella mia miseria di offendere il Signore, per cui avremo il tuo timore che tu ci donerai questo dono di avere, di non fidarci di noi stessi, perché abbiamo il timore di cadere e di offenderti. Pensa che bello, no? Israele attenda al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Sì, ma vedete che ci vuole sempre la partecipazione dell'uomo che ammetta almeno di aver sbagliato e chieda misericordia. Il Signore perdona, ecco, chi si pente, non perdona chi non si pente, perché Lucifero è uno che non si pente ed è all'inferno. Pertanto, creare dei cristiani luciferini, cioè che praticamente non vogliono pentirsi, vogliono continuare a fare i peccati e pretendere di andare in paradiso in quelle condizioni, ma dico, ma chi è che vi ha ingannato voi? Ma chi è che vi ha ingannato? Il demonio se la ride, perché dice, non pensavo di avere tanti collaboratori, anche dove dovrei avere tanti miei nemici, invece sono miei collaboratori. Alleluia, alleluia, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, non è che la guardano, osservare vuol dire metterla in pratica, se no dici io piglio la Bibbia, la osservo guardandola e mi sento a posto, no, non significa mica questo, no? Vuol dire mettere in pratica, vivere quello che c'è scritto. Bene, allora Anna, a sto punto, visto che una pausa l'abbiamo fatta forzata, adesso ne facciamo una invece con
musicale, sì.
Musicale e poi riprendiamo, sì. E magari vediamo un po', ecco, quanto tempo c'è, posso inserire qualcosa più tardi, ma anche direi che durante questo mese del Santo Rosario, se magari una paginetta, qualcosa, se vuoi leggere, ecco, sì, del mese, sì, del Rosario, a onore della nostra Santissima Mamma, che è la Madonna del Rosario. Fatima si è presentata, sono la Madonna del Rosario. Infatti trionfatrice, ma dovete sapere che la Madonna del Rosario, in realtà, dal Papa che aveva istituito questa festa, adesso non ricordo chi era il Papa che ha istituito la festa, vero, della Madonna della supplica anche. Allora, questo aveva, non la definiva la Madonna del Rosario, ma la regina delle vittorie, perché era stato vinto la battaglia contro a Lepanto contro i turchi. Adesso non serve che facciamo le battaglie, i turchi vengono qua tranquillamente, vengono tutti qua ormai, c'è l'invasione e la benedizione agli invasori e bastonate a coloro che abitavano qua, che devono soltanto pagare tasse, no? E stare zitti e subire tutte queste cose qua. E qui ditemi voi, siamo veramente ridicoli, combattuto tanto per avere una civiltà cristiana e difenderla, vero, da queste invasioni ottomane, ecco, e adesso addirittura chiediamo di essere invasi, no? Secondo voi questa è veramente una disgrazia, perché è scritto da qualche parte nella Bibbia che quando il Signore vuol castigare un popolo, sapete come fa? Lo fa impazzire. Non ditemi che abbiamo la testa che funziona, eh? Ecco, allora Anna, dopo la pausa musicale riprendiamo. Sì.
Ave Maria. Ave Maria.
Bene, allora riprendiamo la nostra conversazione e poiché siamo nel tempo del centenario, ecco, mi è venuto sott'occhio qui il racconto molto interessante della preghiera insegnata dall'angelo ai tre pastorelli, e durante questo esorcismo sentite, ve lo racconto perché è molto interessante. Questa, la preghiera, noi la diciamo all'inizio della nostra trasmissione. Colpisce molto ciò che accade quando un esorcista ripeté la preghiera insegnata da San Michele ai tre pastorelli di Fatima, Francesco, Lucia e Giacinta. L'anno prima che apparisse loro la Madonna, l'angelo apparve ad essi per la terza volta tenendo in mano un calice e su di esso un'ostia dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi in aria, si prostrò per terra e ripeté tre volte l'orazione che abbiamo detto anche noi. E praticamente termina, l'abbiamo detto prima, e per l'intercessione potente del cuore immacolato di Maria, dunque, infinite del Santissimo Cuore Gesù e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Quando un esorcista inizia a dire questa preghiera, il demonio ha delle reazioni furibonde che crescono di intensità quando giunge alle parole «in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso» e che si fanno ancora più forti durante le espressioni finali «vi domando la conversione dei poveri peccatori». Un altro caratteristico atteggiamento del demonio durante gli esorcismi è di minacciare frequentemente sterminio e distruzione. Però è interessante, ecco, questa preghiera diventa furibondo quando diamo in riparazione degli oltraggi, ecco, e per la conversione dei poveri peccatori. Pensate a quella preghiera lì, no? Che bisognerebbe dirla anche in chiesa, quando si fa l'adorazione. E anche dopo aver ricevuto Gesù, personalmente lo faccio sempre, quando ricevo Gesù dico così: Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo e dico presente in me, perché l'ho appena ricevuto, e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, eccetera, eccetera. Però è così bello. Avete ricevuto Gesù, siccome lo avete potete offrirlo, per cui presente in me, lo offro per questo fine. E questa preghiera fatta così, vedete, scatena il nemico, ma praticamente mostra la potenza di questa preghiera che non è stata scritta da un uomo sulla faccia della terra, ma è stata insegnata da San Michele Arcangelo, che è messaggero di Dio, e insegnato a noi poveri uomini, che dopo 100 anni ancora qualcuno la dice, qualcuno non la dice, qualcuno manco sa che esista. Ebbene, Anna, dovevo dirle queste cose qua, perché sono cose terribili quelle che si vedono tutti i giorni.
Ma è bene ripeterle, anche perché la preziosità anche di questa preghiera è potentissima, vedi?
Lo capisce il demonio e non lo capiscono i cristiani, pensa che vergogna, no?
Incredibile, sì, veramente. Non ho bisogno. Bisogna continuare a martellare, davvero, sì. Bene, allora passiamo al Santo Vangelo. Allora, nell'episodio del Vangelo di oggi possiamo trarre un valido insegnamento per la vita spirituale. Marta, che rappresenta la vita attiva, si adoperava con sollecitudine per preparare le vivande migliori per ristorare il Signore. Mentre Maria, che rappresenta la vita contemplativa, sedeva ai piedi del Maestro per ascoltare le sue illuminanti parole. Questi due aspetti non possono essere disgiunti tra loro, perché l'attività deve essere sostenuta dal rapporto intimo con Dio, nella preghiera. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta.
Questa vale per il nostro tempo. Sono tutti affannati a correre dietro all'aria fritta, no? Che alla fine non ci resterà niente, no? Cioè, praticamente, forse ve l'ho raccontata quando stavo all'ospedale, no? C'era l'ascensore, che c'era la voce che diceva secondo piano, primo piano, poi piano interrato. Allora, siccome l'ascensore portava 9 persone, ho detto: questa voce qua dobbiamo capire cosa significa piano interrato, vedrete che noi finiremo tutti 1,5 metri sottoterra, saremo interrati pure noi, però non ci pensiamo. Sapete la reazione? Non dico queste cose, sa, non dico queste cose, no, no. Tu pensa, non voglio neanche saperlo che finiranno sottoterra interrati, no? Mamma mia. E poi qualcuno sorrideva, no? E qualcuno si è spaventato quando gli ho detto che finiremo interrati. Vabbè.
Ecco, passo allora alla meditazione di Don Dolindo. Mentre Gesù andava verso Gerusalemme, sostò in un villaggio chiamato Betania e si trattenne in casa di una famiglia a lui devota, la famiglia di Lazzaro. Questi aveva 2 sorelle, Marta, forse la maggiore, che si occupava principalmente delle faccende di casa, e Maria, che comunemente si identifica con la Maddalena, convertita già da Gesù. Lazzaro era uno dei commensali, e Marta, sempre piena di riconoscenza verso Gesù e sempre pronta a prestarsi per gli altri, serviva a tavola. Maria, attratta al Redentore da un amore più profondo e soprannaturale, lo contemplava, avida di ascoltare da lui una parola di vita. Era stata colpita dalla sua parola quando era ancora peccatrice e se n'era sentita trasformata, profonda nell'umiltà e nell'amore. Era meglio disposta ad ascoltarle, cercava non farsi sfuggire nessuna occasione per accoglierla nel suo cuore. Per l'arresto dei convitati, essa dovette situarsi alle spalle di Gesù, al fine di non perderne una sillaba. E visto quel capo divino di incomparabile bellezza e i piedi distesi, si sentì mossa da tanto rispetto e venerazione. Maria Maddalena era stata troppo abituata a contemplare le bellezze umane durante gli anni della sua vita disordinata. Aveva quasi naturalmente un senso profondo di estetica e diremmo un'anima di artista. Per lei era stata familiare occupazione notare le proporzioni, i profili, l'armonia delle creature, ma le era stato pur familiare l'esperimentare il vuoto che queste armonie avevano lasciato in lei. La divina bellezza di Gesù l'aveva attratta, lasciandole nell'anima una grande purezza, e conservava ancora il ricordo soave del contatto che ebbe con i suoi piedi divini quando pianse i propri peccati e domandò misericordia. Perciò, quando lo vide a mensa, standogli vicino, sentì da lui un effluvio di purezza che la ristorò. Marta, invece, volendo fare gli onori di casa a Gesù, era tutta in faccende per preparare il desinare e, vedendo che la sorella stava ai piedi di Gesù, estasiata nell'ascoltarlo, ne fu contrariata e se ne lamentò con il Signore. Le sembrò un egoismo quello di Maria ed anche un'oziosità, quando c'erano tante cose da fare. In quel momento per lei le cose spirituali non avevano alcun valore, ma a Gesù, dolcemente, la rimproverò dicendole: Marta, Marta, tu ti affanni e ti turbi di molte cose. Eppure una sola cosa è necessaria. Maria ha eletto la parte migliore, che non le sarà tolta. In queste parole, in apparenza così semplici, c'è tutta la valutazione della vita umana sulla terra ed un ammonimento agli uomini per il vano affannarsi intorno a ciò che passa. Quelle parole, porro unum est necessarium, dovrebbero esserci scolpite nel cuore e diventare la regola delle nostre attività. I mondani, infatti, vivendo per questa terra soltanto, senza pensiero dell'eterna vita, credono non solo della massima importanza il badare alle cose temporali, ma addirittura ozioso e vano l'occuparsi delle cose spirituali. Anche quelli che credono di avere una certa stima delle cose spirituali tengono in gran conto la vita attiva per occuparsi massimamente di soccorrere gli infelici temporalmente, stimando inutile e vana la vita di preghiera e di contemplazione. Eppure è perfettamente l'opposto. La vita naturale e ciò che ad essa si riferisce è solo un mezzo per quella spirituale. E la vita spiritualmente attiva è un frutto di quella contemplativa ed interiore. È stoltezza dimenticare l'anima e badare solo al corpo. Ed è ugualmente sciocco darsi alle opere esterne di bene senza alimentarle con la vita interiore e con la preghiera. Se si pensa che tutto passa nella vita, chi può pensare o supporre che possa avere importanza ciò che finisce e passa e possa valere nulla ciò che dura eternamente? Si può dire che tutto lo sconcerto della nostra vita è fondato proprio sulla poca o nessuna valutazione dei beni eterni e di ciò che ad essi ci conduce: la preghiera, la messa, i sacramenti, la parola di Dio sono sempre l'ultima cosa per moltissimi uomini. Per i genitori, per esempio, la scuola ha un'importanza capitale per i figli, dovendoli avviare verso una qualunque professione, ma tante volte per essi non ha alcun peso la vita spirituale che deve avviarli all'eterna vita. Se una figlia deve sposarsi, tutto è poco: dote, corredo, spese di lusso. Ma se deve farsi monaca, tutto è esagerato. Non importa nulla che la figlia sposandosi se ne vada lontano, anzi, si giudicano poco meno che isteriche le sue lacrime nel distacco. Ma se donandosi a Dio deve per poco allontanarsi, quel dolore appare insopportabile e si cercano tutti i mezzi per impedirlo. Se un figlio deve affrontare i pericoli più gravi per una professione, non fa niente. Ma se deve fare una piccola rinunzia per farsi sacerdote, sembra una pazzia. È una pena grande il constatare questa incoscienza per ciò che è eterno, quasi che fossimo solo per questa vita e per questa terra. Gridiamolo al mondo che vorrebbe allettarci con le sue fantasmagorie: solo una cosa è necessaria. Quello che è temporale ci viene tolto e quello che è eterno non ci viene sottratto giammai. Chi si dà a Dio sceglie la parte migliore, anche in riguardo alla vita presente, e questa non offre mai disinganni, ma è ricca di pace e di soddisfazioni incomparabili. Si potrebbe obiettare: con questo criterio e con questa valutazione finirebbe tutta la vita presente e la civiltà con le sue opere non avrebbe ragione di essere. Rispondiamo, ritorcendo l'argomento, che col criterio del mondo praticamente finisce ogni vita spirituale. Ciò che è accidentale diventa sostanziale e la famosissima civiltà sbocca inesorabilmente nelle barbarie. Se non ci fosse tutta, diciamo tutta la storia umana a dimostrarlo, e se ci fosse in questo una sola eccezione, diciamo una sola, si potrebbe anche tollerare l'illusione della civiltà senza spiritualità. Ma dolorosamente si sa dove sono andate a finire e dove finiscono i grandi imperi. È conosciuta la barbarie spaventosa degli egiziani, degli assiri, dei babilonesi, dei romani, ed è contemporanea quella degli imperi moderni. Chi dissente da questo nega l'evidenza, o crede civiltà l'assassinio, la sopraffazione, la corruzione dei costumi, il furto legalizzato, l'aborto, il divorzio, il meretricio, l'infanticidio, eccetera. Come la corruzione dell'organismo si manifesta nei gonfiori, nelle posteme, nei tumori e, nella migliore ipotesi, nell'obesità. Così la corruzione delle nazioni si manifesta nell'imperialismo che culmina nella morte. Oggi si gloriano dovunque dell'imperialismo, ognuno per conto proprio. E non si pensa che questa elefantiasi dell'organismo e dell'orgoglio è un prodromo della morte delle nazioni. Porro unum, una sola cosa è necessaria: vivere onestamente, cristianamente, santamente. Che ci sia o non ci sia il monumento grandioso è perfettamente accidentale. Tanti paesi non li hanno e vivono meglio. Che ci siano o non ci siano letterati eminenti è completamente accessorio, perché poiché garantiamo che anche senza i poeti o i romanzieri il mondo va per la sua via. Che in una città si possano sciorinare con più libertà i panni al sole e in un'altra no, è più o meno accidentale all'ordine civico, ma è enorme. Che non si possano spandere i panni e si possono mostrare spettacoli di degradazione morale, che si tolga la spazzatura e si lasci il marciume impuro nelle vetrine, che si impedisca ad un'innocente capra di camminare per la strada supercivile e vi si lasci camminare liberamente la donna corrotta e corruttrice. Non diciamo di ritornare a forme primitive di vita, il che peraltro sotto molti aspetti sarebbe anche desiderabile, ma diciamo di ricordare che porro unum est necessarium e che cercare le alte mete dello spirito è il sommo della vera civiltà. E la civiltà è vero progresso solo quando favorisce ed aiuta l'indipendenza dello spirito dalla materia. Amen.
Pensa Anna, mentre leggevi appunto di Marta e Maria, diciamo, è un pensiero, consentitemelo, diciamo così, puramente umano, vero? No, stavo pensando che abbiamo due papi, no? Uno è a Santa Marta e l'altro invece sta dalle Clarisse a pregare. Dico, che strana coincidenza, perché due papi non abbiamo mai avuti, no? Però ce n'è uno che ha scelto la parte migliore, no? E si dedica alle cose spirituali, l'altro alle cose politiche. Però il Signore con questa sua sentenza, io che cose le ho pensate, no? Con questa sua sentenza praticamente bolla anche il comportamento di uomini che credono di far bene, ma il Signore, anche Marta pensava di far bene, ma la parte migliore se l'è scelta colui che pensava alle cose di lassù più che alle cose di quaggiù. Ebbene, allora siamo arrivati fin qua, ma abbiamo ancora da andare avanti, perché sì. Siccome siamo nel mese di ottobre, il mese del Santo Rosario, vorremmo proporvi, Radio Buon Consiglio forse ve l'ha anche proposto, trovate anche queste letture, le trovate anche nel sito di Stella Mattutina, che potete anche leggervele se volete, ecco, basta andare, c'è il mese di ottobre, che si può anche meditare in momenti diversi. Se adesso non siete tutti a casa, questa sera andate nel sito, potete anche leggerlo se non avete il libretto. Cioè, l'aiuto c'è, basta cercarlo. Ecco, adesso addirittura manderemo delle newsletter, per così dire, ma attraverso, ecco, questo, come si chiama, questo mezzo praticamente che si chiama Telegram. A chi è iscritto a Telegram possiamo mandare le newsletter, per cui uno clicca lì e trova la novità, ecco, un programma nuovo, ecco, trova per esempio, ecco, tutte le meditazioni del mese del Santo Rosario, trova i tu per tu, trova le tavole rotonde, trova un mare di cose, cioè veramente non si può dire io sono anoressico spiritualmente quando ci sono beni da leggere in abbondanza e da nutrirsi spiritualmente, sia ascoltando sia leggendo. E lì sempre in quel sito, io la raccomando perché è raccomandato dal cielo, c'è la passione di Cristo, e anche se non è quaresima, ma è quaresima tutti i giorni qua, perché Gesù Cristo tutti i giorni sull'altare si offre, però è bene che ascoltiamo queste meditazioni di Padre Gaetano da Bergamo, che ci fa vedere l'amore che Gesù Cristo, cioè Dio lo mandò, il Figlio, Gesù Cristo cosa ha patito per la nostra salvezza. È necessario, è indispensabile, perché ci sia la compunzione, dire cosa ho fatto. Ecco, perché lì te lo mostra, dice Gesù ha patito quella cosa là, sai perché? E allora ti fa vedere, l'ha patito per le tue, i tuoi pensieri, per i tuoi comportamenti, per le tue malizie. E allora praticamente ti aiuta a fare l'esame di coscienza e soprattutto a fare delle belle confessioni. Dopo che uno si è ascoltato, sono 58 meditazioni, dopo che l'avete finita e cominciate un'altra volta, vedrete che si imparerà ad andare a confessarsi, e vedremo cosa costano i nostri peccati e come li ha espiati Gesù Cristo, per cui non è acqua fresca, sono sofferenze atroci che Gesù ha patito per ottenerci la salvezza, se la vogliamo ottenere, però possiamo anche rifiutarla perché siamo liberi. Bene, allora Anna, se vuoi leggere questo...
Una paginetta, sì, da questo libretto di Padre Stefano Manelli, il giorno 10, decimo giorno, la preziosità proprio della corona. Per capire la preziosità della corona del Rosario basterebbe conoscere la vicenda dolorosissima del santo martire padre Tito Brandsma, un frate carmelitano olandese, arrestato dai nazisti e portato nel campo di concentramento di Dachau, dove soffrì maltrattamenti e agonie fino alla morte di martire, proclamato poi beato dalla Chiesa come martire della fede. Nel campo di concentramento gli tolsero ogni cosa, il messale, il breviario, la corona. Rimasto senza nulla, il beato Tito poteva soltanto pregare, e si attaccò perciò alla preghiera ininterrotta del Santo Rosario, servendosi delle dita per contare le Ave Marie. Finalmente un giovane compagno di prigionia gli fece una corona con dei pezzetti di legno legati da sottili fili di rame, incidendogli una piccola croce su un bottone della casacca, così da non far notare nulla. Ma su quella crocetta il beato Tito appoggiava la mano mentre pregava, provando l'impressione di appoggiarsi alla croce di Gesù, lungo il cammino spossante che doveva fare ogni giorno per recarsi ai lavori forzati. Chi può dire con quanto amore il beato Tito usava quella corona del rosario, così rustica e così significativa, con quei pezzetti di legno e fili di rame. Essa simboleggiava davvero la realtà dolorosa del campo di concentramento. Ma appunto per questo essa era per lui il gioiello più prezioso che avesse, adoperandolo con la passione del martire, usandolo più che poteva nella recita dei rosari senza numero. La sorella del beato Tito ha potuto avere quella corona del martire e la conserva come una preziosa reliquia nella sua fattoria. In quella corona del rosario si possono leggere tutte le pene, le sofferenze sanguinose, tutte le preghiere e gli affetti, tutti gli atti di forza e di abbandono del santo martire, che si è offerto e immolato fra le mani della Madonna, suo unico conforto e sostegno di grazia. La preziosità della corona è tanto grande quanto grande la preghiera che passa su quei grani di cocco, di legno, di plastica o di altro materiale. È su quei grani che passano le intenzioni della preghiera più ardente e più appassionata, più sofferta e più dolorosa, più gaudiosa e più ricca di speranze nella misericordia divina e nelle gioie del paradiso. È su quei grani che passano le meditazioni dei misteri divini più ineffabili, l'incarnazione del Verbo nei misteri gaudiosi, la rivelazione di Gesù Maestro e Salvatore nei misteri luminosi, la redenzione universale nei misteri dolorosi, la glorificazione nel regno dei cieli, nei misteri gloriosi. La corona del rosario è un oggetto così umile e povero, ma tanto grande. La corona benedetta è una sorgente invisibile, ma inesauribile, di grazie e di benedizioni. Pur valendo di solito ben poco o senza nessun segno esterno che la gratifichi come strumento così efficace di grazia. È nello stile di Dio e del resto servirsi delle cose piccole e inconsistenti per operare grandi cose, perché non ci si possa mai vantare delle proprie forze, come scrive luminosamente San Paolo: il Signore ha scelto le cose che non hanno consistenza per confondere quelli che credono di averla. È bellissima questo riguardo l'esperienza ingenua ma significativa della piccola Santa Teresa di Gesù Bambino. Una volta ella era andata a confessarsi da bambina e aveva presentato al confessore la sua coroncina del rosario per farla benedire. E la stessa racconta che subito dopo voleva esaminare ben bene che cosa fosse successo alla coroncina dopo la benedizione del sacerdote, e riferisce che, essendo sera, giunta sotto un lampione, mi fermai e, traendo di tasca la corona allora benedetta, la girai e la rigirai per tutti i versi. Voleva ella rendersi conto di com'era fatta una corona benedetta, pensando che dopo la benedizione del sacerdote fosse possibile riuscire a carpire la ragione della fecondità di grazie che la coroncina produce con la preghiera del rosario. È importante che ci rendiamo conto della preziosità di questa corona, tenendola con cura, quale compagna di viaggio su questa terra di esilio, fino al passaggio nell'aldilà, che essa ci accompagni sempre, come una sorgente segreta di grazie per la vita e per la morte. Non permettiamo che alcuno ce la porti via. San Giovanni Battista della Sal, innamorato del Santo Rosario, pur essendo rigidissimo in fatto di povertà, per le sue comunità di consacrati voleva che ciascun religioso avesse una grossa corona del rosario, un crocifisso in cella, come unica sua ricchezza, in vita e in morte. Impariamo anche noi. Amen.
Pensa, Anna, che quando stavo all'ospedale, cioè lì alla casa di cura di riabilitazione, allora lì ti fanno fare anche il tapirulan, no? Praticamente 20 minuti, tanto per iniziare, 20 minuti e cammini, allora devi tenere le mani, devi attaccarti da qualche parte, allora cioè, 20 minuti è il tempo di dire un rosario, allora pensavo, qui è ridicolo che io continuo a muovere i passi, sono sempre fermo qua, non vado da nessuna parte, no? Però se io in 20 minuti dico una corona del rosario, invece mi avvicino al paradiso. E ho visto che praticamente contavo 5 Ave Marie con una mano, così sapevo che erano le prime 5 Ave Marie, e poi 5 Ave Marie con l'altra mano, così sapevo che erano le altre, perché talvolta arrivi alle 5, però sono le prime o le seconde, no? Invece così, una mano le prime, l'altra mano le seconde. Praticamente quando è scattato il 20° minuto, avevo finito di recitare la Salve Regina, no?
Bello.
E allora dico sono grazie, no? Qui no, sono grazie, la Madonna, l'angelo custode ci sospingono,
sì.
No, ci sospingono perché dicono non perdere tempo, perché tu stai pedalando a vuoto, no? Ma se dici rosario invece pedali a pieno, perché? E allora mi veniva da ridere e la gente mi guardava e diceva ma quello là non sa, quello ride da solo. Ma non ero solo, perché chi me le suggeriva vuol dire che era qualcuno, no?
Sì, che bella
allora,
scenetta.
Sì, sì, proprio una scenetta, sì. Allora, Anna, io direi a questo punto noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento e invitiamo caldamente, tagliamo i tempi morti, i tempi che non servono per la nostra santificazione, i tempi che ci fanno camminare sul tapirulante e non andiamo da nessuna parte, e invece inseriamo nella nostra vita. Ecco, la preghiera, la meditazione, servono buoni cristiani, cristiani che scelgono la parte migliore che non ci sarà tolta, capite? Ecco, vi prego a nome della Madonna, del Buon Consiglio, vi supplico, guardate, diciamo che poche persone buone possono ottenere tante grazie anche per coloro che buoni non sono, ma che possono addirittura sorpassarci, no? Gli ultimi saranno i primi. Se noi abbiamo un amore tiepidone, ecco, quelli che partono dopo magari sono infuocati d'amore, che sono disposti a tutto, ci sorpassano, eh? Allora raccomandiamo, come madre del Buon Consiglio, la recita del Santo Rosario, ma non ne basta uno. Mi dice ma io dico 3 Ave Marie. Ah, bene, allora sta attento adesso. Tu stasera mangi 3 cucchiai di minestra. Dice, ma come 3 cucchiai? Con 3 cucchiai, dice, non mi passa mica la fame. Ma neanche a te con 3 Ave Marie, diciamo, raggiungi la santità. Per cui devi mangiarne di più, devi masticarne di più di Ave Marie. Dice, questo esempio mi è rimasto impresso. E dice, perché talvolta si parla, ma adesso ogni volta che andrò a cena e i 3 cucchiai di minestra, dirò, adesso o ti fermi o aumenti le Ave Marie, se no non puoi mangiarne delle altre, non puoi mangiare altre cucchiaiate di minestra. Bene, santa giornata a tutti voi e pregate per noi, che siamo due, diciamo, servi inutili praticamente, inutili, sì.
Il
Signore può fare tutto senza di noi, è perché vuol farci guadagnare qualcosa per pagare i debiti.
Qualche spicciolo, sì.
Bene, allora, santa
grazie,
giornata a tutti,
giornata.
Ave Maria.
Ave Maria.